Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Pensiero stipendio. Poco strisciando. Mettere sul mercato. Facendo un piccolo passo indietro, se trovo l'autore della sigla natalizia della Zanzara, lo strozzo con le mie mani.
Perché?
Capito, Parenzo? Lo strozzo con le mie mani. Odio le sigle natalizie, non le sopporto.
Ma è Natale, signor Cruciani, deve diventare più buono anche lei.
Sì, ma lascia perdere la bontà o la cattiveria. Odio le sigle natalizie. Questo dlin dlin dlon dlon tin ti tin tin. Questi auguri mediante le sigle. Le sigle sono le sigle dei programmi, punto. Di che parliamo? Di cosa stiamo parlando?
Cruciani attacca il Natale. Vedo già le agenzie. Cruciani attacca il Natale.
Ma io non attacco il Natale, attacco le sigle natalizie dei programmi. E in particolare della Zanzara. Dove sei, scusa, per curiosità?
Ho un ospite importante qui vicino. Buongiorno, buonasera, signora.
Era.
Lei è?
Come ti sono?
No, chi è lei, signora?
Domenica.
Signor Domenica, la signora Domenica, lei sostiene il governo Monti, giusto?
Chi gliel'ha detto?
Come?
Chi gliel'ha detto?
Lei sostiene la riforma delle pensioni del governo Monti.
Un paio di palle.
Allora, la signora sostiene la riforma.
Ma non mi pare, ha detto un paio di palle.
Ma
come un paio di palle?
Fai spiegare bene questo concetto che è fondamentale.
No, c'è il signor Cruciani che voleva chiederle una cosa. Come chi è Cruciani? Radio 24, la Zanzara in diretta.
Ah, non lo so, io non sono. Abito in Piemonte, non abito.
Ma non è informata, sta in viaggio, lavora, abbi pazienza.
Sostiene la riforma Monti sulle pensioni, grazie. No, come no?
Fai spiegare
allora,
il concetto.
Abbiamo trovato un altro sostenitore del governo Monti.
Mi fai spiegare il concetto un paio di palle?
Sì, vuole sentire. Vuole sapere il concetto che lei prima ha espresso, cioè un paio di palle.
Un paio di palle?
No, non si può dire alla radio, però.
Fa niente.
No, dica, sono un po' perplessa, no?
Sono molto perplessa.
Ecco, meglio.
Ma perché la devi ammorbidire questa signora?
Vabbè,
mi pare di capire in collegamento dalla metropolitana di Milano.
Le grandi inchieste di Torino. Dove siamo?
Bene, 800240024 e la Mussolini scatenata cerca di rimediare alla gaffa dei giorni precedenti sull'istigazione al suicidio in caso di taglio dello stipendio, dice mi hanno mal interpretato, però in realtà continua. Sentiamola alle prese con l'onorevole Borghesi dell'Italia dei Valori, uno scontro memorabile.
Il programma era di Nunzi, intoccabile, è andato in onda.
Siete dei delinquenti.
Tu delinquente lo dai a tua
perché?
Sorella.
Sì, spieghiamo che cosa sta succedendo.
Io non mi sono mai permesso di offendere.
Delinquente, chi ha osato entrare in Parlamento, mettere una telecamera.
Ma non ti faccio parlare. Non ti faccio parlare. Ma che ne so io chi l'ha fatta?
Tu lo sai, lo so.
No, io non lo so chi l'ha fatta.
Te lo dico io.
Scusa,
ormai.
La famosa telecamera introdotta dall'onorevole Barbato. Sentiamo ancora Mussolini versus Borghesi, gli scontri epocali.
Voi estorcete le interviste con la frode, come andare da un paziente a letto.
Ma chi voi? Ma chi so e chi è il voi? Mi dai del voi?
Io dirò, purtroppo dovrò dire.
E tu incassi dei soldi.
Ancora così, incassi
pagare.
Che ti strappo.
Allora, temo che questa politica sia quella che non piace, diciamo, ai cittadini.
Andiamo in pubblicità.
Ma chi è che interveniva a un certo punto? Questa non è la politica che piace ai cittadini, credo che sia Coffee Break sulla 7. Allora che cosa inviti a fare la Mussolini se poi dici questa non è la politica che piace ai cittadini?
No, questa è la
politica. A proposito della questione dei parlamentari, ancora
aspetta,
la Mussolini.
Che la signora...
Aspetta, che c'è? Sugli stipendi dei parlamentari? Che dice la
signora Domenica? Sugli stipendi dei parlamentari, lei signora Domenica ha un'idea precisa, cioè è giusto che siano pagati così tanto, no?
Certo che è giusto.
Cosa fa lei signora Domenica di lavoro?
Sono OSS.
Come?
OSS.
Perché?
Cos'è OSS?
Operatrice socio.
Ah, socio sanitario. E quindi lei è a favore di questo taglio delle pensioni, cioè ci voleva, questo lei ci ha detto.
Certo.
Ma perché devi stravolgere tutto, Promonti? Vabbè, Mussolini, lo farei anche a gratis il lavoro da parlamentare, sentiamo.
Io sono per la gratuità del parlamentare, cioè il parlamentare non deve più prendere né indennità né vitalizi, perché solo così tu puoi recuperare la fiducia nei cittadini, perché anche se noi ci tagliamo la metà, c'è chi dice ma io guadagno 800 euro, questo perché deve guadagnarne 2000, quindi c'è si indispettisce ancora di più.
I paradossi della Mussolini. Vabbè, poi dice anche Monti ignorante e demagogo, ma lo sentiremo più avanti. Paniz, 3.000 euro per un parlamentare sono sufficienti solo per vivere.
Coloro che vengono a Roma e che si fermano qui per fare regolarmente la loro attività dormono a Roma 12-15 notti al mese in albergo, in centro a Roma. Io prima di comprarmi una casa alcuni anni fa pagavo 270 euro per notte. Se moltiplichiamo 270 euro per notte sono 3.000 e tanti euro al mese. Questo è il dato che io ho segnalato come dato puramente matematico.
E il mercato è crollato ormai.
Va bene, tante altre cose da sentire più avanti, più avanti. No, Maccari, neo direttore del TG1, Alberto Maccari, sai che oggi hanno fatto fuori Minzolini, no?
Certo, però aspetta, permetto.
Lo sai, hai stappato lei, il tuo champagne, il tuo solito champagne.
Aspetta un attimo, ho problemi più grossi. Lei scende qui? Scende, eh? Oh, bella la pianta, funziona qua la meta. Buonasera, grazie. Pronto?
Sì, Alberto Maccari, non so perché hanno scelto me.
Ma perché hanno pensato a lei?
Non lo so, queste... Siete voi che fate questo mestiere come me e cercate di interpretare con meglio per me.
Ma come non lo so? Non so perché mi hanno scelto.
Se gli piace così a quelli della Rai, se gli piace così.
Tu contesti naturalmente perché magari si dice che sia vicino al PDL, no? Naturalmente.
Certo.
Sì. Non hai manco capito quello che ho detto. 800 24 00.
Fanno delle scelte non dettate, credo, sì, dalle ragioni dell'Auditel, ma sì, dettate da ragioni puramente politiche, sì, questo ormai lo sappiamo.
Perché invece,
prima
che cosa facevano? Uguale, va bene, abbiamo almeno... già il primo ospite, Domenico Zinzi, presidente della provincia di Caserta, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, nonché deputato dell'UDC, come sta?
Sì, non c'è male, bene.
Senta Zinzi, hanno fatto fuori anche le province, decadono tutte nel 2013, commissariate quelle che scadono nel 2012. Lei è contento come presidente di provincia oppure pensa che sia una cosa grave? Me lo dica subito.
Ma guardi, io so che la data sembrerebbe essere, perché non ho letto.
Come non ha letto?
31 dicembre 2012.
Sì.
Quindi a questa data finiranno le province e ci adegueremo, però voglio dire subito, lei mi farà domande, sono d'accordo.
Che devo fare?
Rispondo con uno studio fatto dalla Bocconi,
sì,
una proposta per il riassetto delle province,
sì,
che è stato presentato all'Assemblea delle Province Italiane,
sì,
il 6 dicembre 2011,
dove
dunque in pratica su questa proposta,
sì,
credo che l'abolizione delle province,
sì,
non comporta un risparmio notevole a costo di servizi che poi verrebbero meno.
Dunque lei è contrario?
Io sono contrario.
Lei è contrario, ma secondo lei si possono fare anche ricorsi per incostituzionalità o cose di questo
ma
tipo?
Questo poi ci penserà Lupi.
Ma lei sarebbe d'accordo a fare questi ricorsi?
Che vergogna.
Ma guarda, io sostengo la validità di questi organismi.
Te credo, lei è presidente di provincia.
No, ma non per questo.
Come non per questo?
Perché da dentro
ci si rende conto della loro utilità, dice lei.
L'importanza e l'utilità,
sì,
delle
scusi, province. Lei come fa a fare il presidente di una provincia importante, anche complicata come Caserta, e nello stesso tempo il deputato? Dal 2008 è deputato, poi nel 2010 è stato eletto, credo, in provincia.
2010.
Come fa a fare questo doppio lavoro?
E non si vergogna un po'?
Guardi, credo di esserci riuscito. Sì, ci sono riuscito ampiamente, perché questo mi ha dato anche,
sì,
il vantaggio di seguire su Roma i problemi molte volte che ci sono per quanto riguarda le province, la mia
questo,
provincia.
Questo lo dicono tutti, cioè da Roma, sì, si capisce meglio quello che succede a Caserta, che mi
però
sembra piuttosto bizzarra come cosa.
Ma le dico anche che,
sì,
di fronte a una scelta io resto in provincia, quindi lascio la Camera, ed è probabile che a breve io faccio questa scelta, perché già era nei programmi.
Sì, d'accordo, a breve, però mi scusi Zinzi, quando a breve? Perché
a breve, può essere anche tra qualche giorno.
Tra qualche giorno lei potrebbe dimettersi.
Sì,
potrebbe,
esatto,
dimettersi da che cosa? Da deputato?
Da deputato, sì. Resto
a... D'altra parte la scadenza è quasi la stessa, 2013.
Esatto, no, vabbè, ma a parte io potrei optare per la Camera e quindi lasciare la provincia. Non è,
ma lei quale stipendio, prende? Il primo o il secondo? Quello da deputato o quello da
prendo quello da deputato.
Perché è più alto, diciamo la verità.
Diciamo che prendo quella deputato perché ero già deputato.
Ma non è uno scandalo, però dovendo scegliere prende quello più alto. Sì. Vabbè, ma infatti è giusto questo. Quale stipendio prendo? Presidente della provincia darebbe totto, quello della Camera è più alto, scelgo quello della Camera, è normale o no?
Ma guardi, io prendevo già quello là, non potevo prenderne due, quindi resto col primo.
Resta col primo. Traffico, torniamo subito. Domenico Zinzi, UDC, presidente della provincia di Caserta, nonché deputato dell'UDC, dice fra qualche giorno forse mi dimetto. Pensiero stipendio 800 24 00 24. Zizi, mi dica, tutta questa campagna sullo stipendio dei parlamentari è demagogica, me lo dica lei, perché io lo so che lei lo pensa, caro
no,
Zizi.
No, guardi, no, io sono di un altro avviso.
Ah, addirittura.
Questo è un momento particolare.
Allora?
Dove tutti dobbiamo fare i sacrifici.
Sì.
È un momento in cui non bisogna dare, diciamo, essere al centro dell'attenzione per chi si dice che i deputati. Allora azzeriamo per tutte le indennità di carica, glielo dico con grande convincimento.
Cioè azzerare,
dai deputati, finito,
azzerare le indennità, che sia lasciare solamente lo stipendio base.
Azzeriamo tutto.
Vabbè, ma azzeriamo tutto è una provocazione, su,
no,
Zizi.
No, la politica è servizio, no.
Ma allora, ho capito, questa è una provocazione, il politico va pagato giustamente.
Non è che va pagato, diciamo che va indennizzato per i costi, per le spese e cose, quindi questo se vogliamo non dovremmo neanche parlare di stipendio. Allora questo è un momento particolare e allora azzeriamo l'indennità di carica, magari per un periodo nel quale c'è bisogno tutti di dare un grande esempio.
Scusi, ma lei non vuole risparmiare sull'eliminazione delle province, perché comunque si risparmierebbe, però...
No, guardi, questo è un falso problema.
Ma come un falso problema? Si risparmia,
Se lei mi lascia dire, a parte...
No, ma lei ha citato quello studio, io ne potrei citare altri 500 di studi che dicono il contrario, per cui...
No, ma non è così, anzi, con una proposta di accorpamento, questo studio dimostra che il costo, la spesa per abitante diminuisce a mano che aumenta il numero di abitanti. Quindi il punto, si cambia tendenza intorno ai 350.000 abitanti.
Vabbè, insomma, lei non le eliminerebbe tutte, ma solamente alcune.
Esatto.
Zinzi, ormai il dato è tratto, si arrenda, cioè le province verranno eliminate, man mano verranno eliminate, a meno che non ci siano colpi di coda, soprassalti oppure c'è speranza ancora.
E le ripeto che questo sarebbe un errore, perché io vengo dall'esperienza diretta, sono un presidente di provincia che ha avuto modo di constatare i problemi che vive una provincia di 1 milione di abitanti, qual è la mia provincia.
Le stesse funzioni della provincia le possono fare anche i comuni e le regioni.
Ma non è così.
Non è così.
Si dovrebbe inventare un altro ente intermedio.
Io
sto in Campania, 650 comuni che si rapportano direttamente alla regione.
Sì.
Per problemi che riguardano l'ambiente con i rifiuti, i trasporti, la pubblica istruzione, il turismo, l'agricoltura. Lei immagina che succede? Allora bisognerebbe...
No, certamente non il caos. Zinzi, scusi un attimo, ma lei però dice è riuscito a fare sia il deputato che il presidente della provincia. No, però mi risulta che lei ha una presenza in Parlamento piuttosto bassina.
Quanto sta a Roma?
59,55 secondo le ultime cose, una 66.
Però io le posso aggiungere un'altra cosa, che sono tra i presidenti di provincia dove c'è il più alto gradimento. Sono stato.
Sì, quello l'ho letto. Vabbè, quello però, scusi. Infatti io le sto dicendo, perché in questo
anno... l'avete fatta voi questa graduatoria?
Sì, per carità, ma io non sto dicendo che lei come presidente di provincia non è gradito. Io sto dicendo semplicemente che perché quando è stato eletto presidente della provincia il giorno dopo, per dedicarsi di più ai suoi cittadini, alle persone che sono sul suo territorio, non ha detto arrivederci Camera dei Deputati, purtroppo mi devo dedicare ai cittadini di Caserta. Perché non si è dimesso subito? Adesso ci sta pensando adesso, perché?
Ma guardi, meglio pensarci, aver fatto una riflessione come la sto facendo adesso, piuttosto che, insomma, io...
Beh, una riflessione lunga però, Zinzi.
Che tra non molto, vabbè, lasciamo stare, se è lungo o è corta.
Eh beh, come, scusi?
Comunque, messo di fronte all'opzione, opto per la provincia, perché credo che sia più corretto rispettare il mandato dei miei elettori quando mi hanno eletto.
Però, scusi, l'hanno eletta mi sembra nel
2010
maggio, dunque è passato, anzi marzo, sono passati quasi 2 anni. Lei per 2 anni ha riflettuto e ha detto, beh, forse è meglio che mi dimetto, anzi forse, allora, forse è meglio che mi dimetto, perché ancora non è...
No, ma lo dica subito.
Come sto per farlo? Allora, però faccio un annuncio ufficiale qui a Zanzara.
Chiaro, un annuncio chiaro. Io questo già l'ho annunciato.
Ma dove l'ha annunciato?
Diciamo, è un discorso che sto portando avanti col mio partito, no?
Ah, in che senso col suo partito?
Io già ho avvertito il mio partito qual è la mia volontà. Quindi è probabile che in questi giorni io lo faccia. Dico, è probabile perché mi raccordo con i vertici del mio partito.
Ma i vertici del suo partito sono sempre state a parole contrarie a questi doppi incarichi, mi sembra, no?
Ma guardi, il
a
mio
parole.
Partito poi c'ha un solo esempio di presidente di parlamentare.
Che è lei.
Al contrario, altri partiti
ce n'hanno diversi, sì, è vero.
Ce n'hanno a decine.
Ne hanno diversi,
A decine.
Non c'è dubbio, ne hanno diversi. Parenzo, dove ti trovi?
Guarda, mi trovo dopo il Duomo, sulla linea rossa. Ho sbagliato però metropolitana, perché per chi non è di Milano, a Pagano si biforca, non capisco perché fanno queste cose per cui si deve biforcare la metropolitana. Quindi da una parte va a Bicigliere, da una parte va a Rò, quindi dovrò scendere a Pagano.
Sì.
Giusto, signora? Scendere a Pagano.
Sì.
E però intanto ho trovato un'altra sostenitrice del governo, Monti, vero?
Sì, come al solito.
No.
Come al solito. No,
no,
per niente.
No,
guarda che...
Lei sostiene Monti, vero?
Sì, buonasera, dottor Parenzo.
Buonasera. Allora, lei è uno di quelli che ha detto Monti ci deve tagliare la pensione, giusto?
Beh, io so c'è pensione, sono avanti con gli anni.
E quindi è contento di questo intervento sulle pensioni.
Non è che sia contento.
Ottimo, ma perché devi far
allora,
dire a questa signora per forza?
Molto, molto chiaro,
Cruciani.
Non c'è più Cruciani adesso. No, l'hanno preso al TG1.
Al TG1?
È stato capo redattore al TG1.
Ah, bravo, sono contento per lui.
No, la verità. Vai.
Un mato niente.
Ma c'è lei dietro quella nomina, vero? C'è lei dietro.
Magari.
Che c'è lei dietro quella nomina. Perfetto, abbiamo avuto anche un'altra notizia.
Ma non c'è nessuna notizia.
In replica dopo mezzanotte. No, ma deve sentirla ora, adesso deve sentirla.
Ma se stai in metropolitana con te.
Io mi sento in replica perché vado a casa in questo periodo.
Vacca, hai fatto le compere di Natale. La crisi non c'è, diciamolo chiaramente.
Ma perché devi far dire al signore le cose che non vuole dire? Va bene, chiudiamo un attimo questo collegamento con Parenzo. Zinzi, allora voglio chiedere una cosa, anche lei come cattolico eccetera, ieri l'ex ministro Romano ci ha detto che di fronte a un bacio tra omosessuali, lui, o comunque ad un matrimonio, ad una unione tra omosessuali, rabbrividisce. Anche lei un po' rabbrividisce, ce le manca un po' di... No, no.
Guardi, io resterei disincantato.
Ah, disincantato?
Sì.
Cioè, in che senso? Non vede...
Perché sono per il rispetto...
Ma quello sì, che c'entra, rispetto, ma non le fa nessuna impressione, no?
Ma che vuoi che ci faccia impressione?
Che ne so io. Lei classe 43,
ognuno coltiva le proprie sensibilità.
Certo, ormai se ne ha fatto una ragione anche lei.
Certo.
Il mondo è cambiato, come dire, no?
Il mondo va avanti.
Va avanti. Bene, Zinzi, allora l'annuncio di Zinzi è: mi dimetterò nei prossimi giorni da presidente della provincia di Caserta.
Aggiungiamo a breve, tra non molto.
Tra non molto, cioè no, a giorni, tra breve, sa breve secondo
lei. Tra breve.
Lei ci ha messo 2 anni per riflettere, a breve, può essere pure tra un anno, però. Bene. Zinzi.
Bene.
Grazie.
Bene, a lei.
Giornale Radio. Siamo qui alle 19.17, 800 24 00 24, la Zanzara, ecco qui, Parenzo è tra noi.
Buonasera a lei, buonasera ai suoi radioascoltatori e buonasera all'editore della radio.
Cosa c'entra adesso?
No, posso salutare l'editore? Ah, sembra un po' piaggeria però.
Ti faccio vedere prima dei titoli del TG3, sì. Ti faccio sentire,
sì?
Anzi,
sì?
Quello che è successo a Mimmo Scilipoti. Io sono sempre interessato.
Sono un po' depresso però oggi.
Ho capito, ti faccio sentire quello che è successo a Mimmo Scilipoti. Può darsi che il morale ti si risollevi.
Rizzi, ti si rizzi.
No, risollevi, io dico.
per me siete tutti uguali, poi chi più e chi me è uguale, siete tutti uguali, state tagliando i soldi a questi bambini e voi non vi togliete nemmeno un centesimo, la tirate per le lunghe,
non mi rappresenta,
io non la rappresento,
ma nessuno di qua ci rappresenta,
ma se lei non ascolta sicuramente non la rappresenterà nessuno, perché parla sempre lei.
E allora parli lei.
Allora, intanto sulla sua posizione, la sua posizione è quella mia, perché se lei bastasse...
Ma guardi, non credo proprio che la mia posizione sia la sua, non credo proprio, lei non solo offende la mia intelligenza, sta offendendo tutti i bambini disabili a cui avete tolto.
Ma di che cosa dice? Ma se io vivo con i bambini disabili e gioca, ma che sì? Ma se lei non sa di che cosa parla?
Sì, lei non sa di cosa parlo io, perché lei non la vive la realtà che viviamo noi. Lei è un grandissimo maleducato,
perché lei diceva a un cittadino,
Scilipoti alle prese con la mamma di un bambino disabile. Devo dire che questa volta lo hanno assalito anche senza motivo, o c'è sempre un motivo per assaltare Scilipoti?
Beh, un buon motivo lo si trova sempre, caro Cruciani. Poi lui che risponde: io vivo con i bambini disabili.
Vabbè, sì, si occuperà di bambini disabili.
Adesso dai, ci vuole.
Perché?
Ci vuole rispetto.
Ma perché cosa?
Parli delle cose sue. Parli del signoraggio, dell'agopuntura, del fatto che è un ginecologo e non abbiamo ancora trovato una sola donna. Una non ne abbiamo trovata. Tra i milioni di ascoltatori della Zanzara, da ieri a oggi, nel nostro super telesondaggio, non c'è una sola donna.
Radio sondaggio
che ha telefonato all'800-24-00-24 dicendo: sì, io mi faccio curare da Scilipoti, io me la faccio vedere da Scilipoti. Non ne abbiamo trovata una.
Beh, devo dire un'altra cosa dopo questa tirata di Parenzo. A proposito del governo tecnico, il governo dei sapientoni, il governo degli scienziati. Bah. Intanto notiamo che, come un esecutivo qualsiasi, è impegnato in piccolissime trattative, in operazioni di piccolissimo cabotaggio per ritoccare le pensioni qui e là, forse ostaggio dei partiti. Insomma, di quale governo degli scienziati stiamo parlando? Sembra un governo qualunque impegnato nel piccolo, piccolissimo cabotaggio quotidiano. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Estremista di destra spara contro ambulanti senegalesi a Firenze, 2 morti, 3 feriti gravissimi, poi si toglie la vita, dolore e rabbia della comunità africana. Giornata di incontri per Monti alla Camera per le modifiche alla manovra, domani il decreto in aula, voto in settimana, probabile la fiducia. Pensioni indicizzate fino a 1.400 euro, contributo su quelle alte, alleggerita la tassa sulla casa e arriva un'imposta sui conti correnti. Salta la norma del decreto sul taglio agli stipendi dei parlamentari, Schifani e Fini assicurano le Camere decideranno entro gennaio. Crisi lunga, non basta l'accordo sui bilanci per salvare l'euro, avverte il presidente della Commissione Barroso, serve anche più crescita e occupazione. Firmato l'accordo per il nuovo contratto Fiat, modello pulmigliano per tutti i lavoratori, Marchionne svolta storica, ma la Fion resta fuori. L'inchiesta sul crack dell'ospedale San Raffaele di Milano, per associazione a delinquere arrestato l'ex direttore amministrativo Valsecchi.
Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, 1.000 topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi chi, ca ca ca, cucurucu.
Pronto?
Macari?
Sì.
Buonasera, Cruciani, la Zanzara, come sta?
Parenzo, buonasera.
Bene, bene.
La disturbiamo?
Però adesso sto in una riunione, quindi non riesco a parlare. Ti chiedo scusa, purtroppo.
Quale riunione, Macari?
Quando possiamo chiamarti?
È riunione, qui sono 2 testate da seguire, quindi...
È un casino, eh.
Grande direttore.
È un casino.
Chiedo scusa.
Ma no, come va? Tutto bene? Sei carico a pallettoni? Tutto bene?
Io sono... giustamente, no, al lavoro.
Ti voglio carico
senza scarico normalmente.
No, ti voglio carico a pallettoni per il pubblico. Carico a pallettoni.
Il pubblico è stato sempre il mio obiettivo.
Ma quelli che dicono che sei del PDL, come rispondi a quelli che dicono che sei del PDL?
No, io non voglio.
Bravo.
Non, Io sto lavorando, non mi va di parlare di queste cose.
Vabbè, comunque ti richiamiamo più
buon
tardi.
Lavoro,
grazie,
buon lavoro, buon lavoro direttore.
Il neo direttore del TG1 Alberto Maccari.
Quando lei
carico,
mi fa...
era carico, era, mi sembrava carico.
Carico pallettone.
Sono direttore di due testate.
Ma che domanda è?
Il TGR va in pensione all'inizio.
Ma che domanda è? Ti voglio carico a pallettone.
Tu l'hai fatta la domanda.
No, ma infatti lo sto dicendo a me stesso. Beh, però quando lei fa così mi fa ritrovare proprio il priapismo dialettico. Le piace questo?
Beh, non è male il priapismo dialettico, Di Pietro accusa Monti. C'è un inciucio sulle frequenze.
Dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta. Il gallo che canta non ci casca mai.
Di Pietro, un inciucio di Monti sulle frequenze tra Berlusconi e Monti. Tra Berlusconi e Monti, audio di oggi, Di Pietro, ripeto, Di Pietro, regia, Di Pietro, Berlusconi, Monti, inciucio sulle frequenze. Non c'è, vabbè, andiamo con Bossi allora, va. Bossi è la moneta padana, avanti.
Finito l'euro, la padania si farà la sua moneta. Non è che bisogna tornare alla lira, la lira è qualche cosa. Andare avanti a mantenere tutti questi...
Tremonti in carrozzella, dunque conferma, però è un uomo valido. Tremonti in carrozzella,
no.
Eh sì, evidentemente il coso, il tallone, come ci ha raccontato la sorella.
Il famoso tallone d'Achille, deriva da lì forse.
No, che era il tallone o la... sì, il tallone.
Tallone d'Achille,
tallone,
è il punto debole di Tremonti, come Achille, piede veloce.
Tremonti dove sta?
Carrozzella, perché si è rotto la gamba.
E poi sta col PDL o sta con la Lega?
Dipenderà da noi, no? Io ritengo che sia un uomo valido, oltre che mio amico, questo conta.
Oltre che mio amico, un uomo valido, valido.
Beh, su questo,
com'è? Com'è che fa? Un uomo valido. Rifale, è un po' di tempo che non lo fai.
Ho parlato l'altro giorno con Tremonti. Gli ho mandato le camicie verdi a spingere la carrozzella per tutta la Padania.
Ma come? Scusi.
La carrozzella, dai zitto tu che abbiamo già parlato con la Marcegaglia per mandarti a casa. Tu, mule, Giordano che è della Giordania. Tutti voi, tutti mule, Alfa, quell'arabo di Alfano, tutti vi fate una radio giù. Fate lo 0080 perché c'è il brevviso per chiamare alla Mecca. 00 800 2400, direttore Al Cruciani, ti chiamano nei paesi arabi, vai là.
Berlusconi sta con i comunisti.
L'asse Bossi Berlusconi?
Sono storia la sua cosa. Sono Berlusconi e con il governo e con i comunisti. Si è messo con il governo.
Sai che non fa la vita come. Va bene. Mussolini, sempre lei. Fornero, crisi isterica. Sentiamo. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi
pungeranno te. E tutto questo perché i contatti galli che cantano non si fa mai.
Lei era la vice di Passera, anche lei delle banche.
Sì, dicono, detto questo, insomma, la crisi isterica non è elegante,
mai.
Mussolini.
Una crisi
non
isterica.
È elegante.
Elegante, ma esiste.
Vabbè,
una crisi
insomma,
isterica, tanto
questa è evidentemente la sua.
Se fosse una commozione vera.
Ecco, se fosse quella.
Una commozione cerebrale, mio caro.
Non una commozione, ma una commozione cerebrale. È bello che la giornalista della Sette insisteva, non è elegante. Beh, certo, ma non è che si inviti la signora Mussolini, ti puoi aspettare così dei, come dire, no, dei ragionamenti in punta di diritto.
So, però Tiziana Panella, la collega che conduce Coffee
Break, evidentemente magari... la sua opinione. Beh, certo, è
sì,
evidentemente la sua
magari
opinione.
Magari così, no, dice, c'è rimasta un po' basita dalla sortita della signora.
Vabbè. Luca da Milano, buonasera, signor Luca.
Luca Cordero di Montezemolo?
No, Luca da Milano, un ascoltatore che non è Luca Cordero di Montezemolo, magari.
Magari, oggi ero sul treno a inaugurare il suo di treno nuovo.
Come era inaugurare il suo di treno nuovo, scusi?
Montezemolo oggi inaugurava...
Presentava. Forse,
sì,
non mi ricordo, non seguo queste cose.
Esatto, no, penso l'architetto mi chiamava questa cosa. No, volevo fare un intervento su questo discorso ormai lunghissimo degli stipendi dei parlamentari.
Tutto rinviato, saranno le Camere a decidere, non ci sarà nulla nel decreto del governo. Vabbè.
No,
ma questo lo sospettavamo, come dire.
No, esatto, quindi a parte che avete già detto tutto bene agli ultimi che avete intervistato, però mi sembra giusto che le persone che abbiano una posizione di responsabilità debbano guadagnare qualcosa, anche perché nella politica, diciamo, come dire, dagli uno stipendio di un certo, cioè, elevato li dovrebbe tenere lontani, diciamo, da qualche bustarella.
Intanto qualche ci sarà la fiducia, il Consiglio dei Ministri
esatto,
ha autorizzato la fiducia.
Però d'altro canto mi sembra anche abbastanza, come dire, mi permette di dire, ipocrita l'intervento ieri dell'ex ministro, dire
Romani.
Che guadagnando sì, che con 4.000-5.000 euro, quello che gli rimaneva insomma della busta paga, lui avesse il conto in rosso, cioè sono un po' fatti i suoi, però voglio dire, o ha le mani bucate o coi tempi che corrono forse...
Beh, magari spende tutto per l'attività politica, perché molti dicono se uno fa politica seriamente sul territorio, alla fine i soldi della diaria, dei rimborsi, dell'indennità, i soldi li spendi tutti, però... li spendi
ma
tutti.
Sì, diciamo, no, ma infatti poi il ragionamento è che...
Caro non Luca,
è
anche... io non conosco nessuno che ci rimette per l'attività da parlamentare, però, e che ci rimette i quattrini.
Chissà,
cioè...
perché quelli che sentiamo poi dicono abbiamo il conto in rosso, abbiamo il conto in rosso, non ho più soldi, abbiamo il conto in rosso.
Siamo qui, 19.35, 800 24, 00 24, Francesco, provincia di Venezia, buonasera.
Buonasera a lei. Niente, io volevo io da sempre sono un sostenitore sia di Draghi che del professor Monti.
Bravo.
Però volevo esprimere la mia totale assoluta delusione per le prime mosse del governo. Si sta comportando come un vecchio governo democristiano che fa delle affermazioni, dopo sei ore le corregge, si rimangia quello che ha detto 5 minuti prima. Le faccio un esempio: per le pensioni adesso sembra che l'indicizzazione sia 1.400 euro, ma perché non si usa un altro criterio, che è quello, per esempio, tutte le pensioni che hanno 15 o 20 anni di contribuzioni vengono bloccate per X anni, tutte le pensioni che hanno avuto il 50% di erogazione delle anni di contribuzione vengono bloccate.
Beh, quello non si può fare comunque.
No, però Francesco, guardi, ognuno poi ha la sua ricetta. La cosa sicura è questa e corrisponde a quello che sta dicendo lei, cioè che da un governo tecnico ci si aspetta una decisione, punto. Non il traccheggio, non la ricontrattazione, non il continuo tira e molla, non un seme di catto da parte dei partiti. Il governo tecnico, cosiddetto governo di emergenza, semmai ci deve essere, secondo me non ci deve essere mai, deve essere un governo che decide, punto. Perché siamo in emergenza, oppure l'emergenza non esiste più, e allora non esiste nemmeno il governo tecnico.
Sono pienamente d'accordo con lei. La tristezza è che le persone, poi se mi consente anche una seconda cosa che a me invece fa molta paura, questo fondo di garanzie per le banche non è che verrà vissuto da parte dei manager e dei consigli di amministrazione delle banche come un contratto di manleva per cui nessuno verrà chiamato a rispondere di eventuali malefatte delle
banche?
Guardi,
non ne ho la minima idea, si rivolga alla trasmissione precedente. Massimo da Monza, la ringrazio. Sì. Francesco, Massimo da Monza, buonasera. Massimo?
Massimo?
Paride da Padova, buonasera.
Paride è un bel nome.
Buonasera.
Dica.
Cosa ha Parenzo col mio nome?
No, ho detto che è un bel nome, Paride, molto...
Guardi il suo Parenzo, che deve cantare più volte chi coco cola.
Ma ho detto che è un bel nome.
Comunque, io volevo dire che ieri, l'altro giorno, un imprenditore di Peraga, si chiamava Giovanni Schiavon, si è suicidato.
Lo so.
Per crediti che non è riuscito a esigere da enti locali per 200.000 euro. Qui sono morti di Stato, questi sono omicidi di Stato. Ha una famiglia, aveva un lavoro e aveva anche degli operai.
Sì.
Volevo dire una cosa a Cruciani, che è un liberale,
ragione,
vero?
Su questo
lo seguo da un po'. Ci sono dei gruppi che si stanno formando, voi delle radio, delle televisioni, delle informazioni, dovete dare spazio a questa gente.
Ma di chi sta parlando, scusi, di chi sta parlando? Di chi sta parlando?
Dicevano che il problema...
Mica mi ascolta,
Parenzo, lasci parlare.
No, sono Cruciani, non Parenzo, scusi, di chi sta parlando?
Come?
Di chi sta parlando, scusi, di chi sta parlando? Sono gruppi, eccetera, di chi
ti
sta
parti,
parlando?
Ecco,
io ero a Milano che passeggiavo con mia moglie per la strada e c'erano dei ragazzi, ma c'erano 500 persone, vero?
Sì.
Che dicevano una cosa giusta, secondo me, che il problema è la spesa pubblica.
Sì.
Lo Stato deve smettere di
Paride.
Tassare l'intassabile,
sì, sì,
prima di distribuire la ricchezza, bisogna crearla.
Sì, io sono d'accordo con lei. Dopodiché, guardi,
vecchi, non condisci l'insalata.
Sì, Paride,
questi ragazzi sono i
Paride,
parti, stanno facendo la stessa cosa.
Sì,
che hanno
Paride,
in America.
Senta, io negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di mail da parte di pseudo militanti di questi Tea Parties, che apprezzo molto, i quali mi esortano, mi invitano anche in maniera piuttosto brusca in alcuni momenti. A invitare in trasmissione qualcuno dei Tea Party. Ecco, se c'è un modo per non farmi invitare nessuno in trasmissione è fare operazioni di questo tipo. Dunque io la ringrazio, a parte che questa non è una tribuna politica e non è uno sfogo per le proprie idee, o almeno lo è se uno chiama, ma non è che chiamo le persone per esprimere un'opinione non le chiamo apposta, lo chiamo se, se la cosa mi è congeniale, se penso che sia interessante, eccetera. E comunque certamente non chiamerò nessuno dei Tea Party finché continua questa cosa ridicola delle mail chiamate alla zanzara qualcuno dei Tea Party. Massimo da Monza, buonasera.
Sì, buonasera a lei, Penenzo e Cruciani. Senti, io voglio riallacciare purtroppo l'argomento che non è gradito della Fornero, che è passato in secondo piano, cioè dei lavoratori precoci. Io capisco che il discorso del governo tecnico deve prendere delle decisioni drastiche così, però il governo tecnico fatto da tutti questi boccognani che hanno iniziato a fare il primo contributo lavorativo intorno ai 30 anni, che stanno dicendo a noi precoci di andare in pensione dopo 51 anni di lavoro, mentre loro, se vanno a 66 anni, fanno 34 anni lavorativi.
Massimo, loro chi? Lavorativi. Lei sta generalizzando.
No, loro
chi?
Intendo quelli che in questo momento, cioè i boccognani, i tecnici, che sono tutti giustamente, avranno magari dei contributi figurativi, ma hanno iniziato nel mondo del lavoro a 30, 31 anni o 29
ma
anni.
Non lo so, bisogna, non si può generalizzare,
no,
qui.
Non,
no,
non sto generalizzando, non sto generalizzando.
Vabbè,
la
allora...
Fornero, la Fornero. E beh, è troppo facile per loro che fanno 34 anni dire a un precoce di fare 15 anni in più di lavoro.
Che dovrebbero
loro
fare? Ma c'è, cioè, una riforma deve allora servire al paese, non a un gruppo ristretto di persone, no?
No, 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 al paese, al paese. Io mi sto rivolgendo anche...
Vabbè, allora Massimo, la conclusione ospite, qual è? Scusi, la conclusione, la sua conclusione.
Un ospite di Radio 24 di un mese fa, quando si parlava tra molti di aggiungere il servizio militare, di defalcare il servizio militare, diceva anche lui che fra un quinquennio non esiste più questo problema, perché i precoci andranno a scomparire, quindi... è solamente una cattiveria verso gli ultimi rimasti.
Va bene.
C'è quello che
Massimo,
mi sembra abbastanza ovvio. Mi
un attimo
strano.
Solo, un attimo solo. No, non c'è nessuno. Simone da Roma, buonasera. Massimo, guardi, io di entrare nel dettaglio di queste cose non ne posso più. Simone da Roma, buonasera. Io
buonasera,
lo dico papale papale. Simone da Roma, dica.
Pronto?
Un attimo solo, un attimo. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, Alessio Gorla?
Sì, sono io.
Come sta Cruciani? Come
Parenzo,
sta?
Buonasera.
Bene, grazie.
Come sta?
Grande Gorla.
Grandissimo consiglio di amministrazione della RAI. Senta, ci può spiegare perché oggi ha votato contro Minzolini lei?
Io ho votato contro Minzolini perché non avevo altra scelta in rapporto a quello che era stabilito dalla legge 97 del 2001, certo. E quindi era un atto dovuto. Questa è la mia interpretazione. Gli altri colleghi invece
sono fuori legge.
Gli altri colleghi invece hanno interpretato che fosse una cosa così dovuta, ma che quindi c'è stata una differenza di scelta. Sì. Però senta, signor Cruciani e dottor Parenzo, col quale conducete questo programma che io ascolto quando...
Grazie, la
questo ci rende il cuore,
ecco, però,
di gioia, no, ci riempie, no, il cuore, no, di gioia, Gorla.
No, magari adesso dopo quello che le dicono, siccome sono
Chicelli,
circondato da quattro nipotini, perché che vedo raramente, quindi sono finito.
Però scusi, signor Gorla, una sola cosa, una sola cosa,
solo una cosa
molto veloce, siccome la maggioranza, lei è stato eletto in quota ex maggioranza, comunque insomma PDL. Lei votava contro la destituzione, chiamiamola così, di Minzolini, e insomma lei ha votato invece a favore, e questo come...
No,
come...
ma vede la gestione di un'azienda prescinde dalle appartenenze politiche.
Beh,
la gestione di un'azienda ha invece come interesse primario quelli che sono i problemi dell'azienda.
Certo.
Io autonomamente ho avuto la decisione di dover votare in questo modo, non significa che abbia rotto la maggioranza o contro la maggioranza. Non siamo in Parlamento, siamo il consiglio d'amministrazione di un'azienda che ha più di 3 miliardi di fatturato, con la responsabilità di pagare lo stipendio a più di 13.000 persone.
Scusi Gorla, ma Minzolini secondo lei non era più adatto a fare direttore del TG1?
No, sono circondato dai nipotini, l'ho già detto.
Vabbè.
Non è un'impressione di essere adatto o meno, era l'interpretazione di una legge che faceva riferimento a un dipendente che si trovava in quella situazione.
In quella situazione.
Reato, punto, solo questo.
Vabbè, non c'era nessuna...
D'altra parte io Minzolini l'ho difeso con una nota, con una l'agenzia due settimane fa, sì, quando l'hanno attaccato sul discorso della Cher, e l'ho difeso, ho spiegato come secondo me Minzolini non c'entrasse niente in quell'occasione,
ma il traino,
e
il traino,
quindi non c'entra una valutazione su Minzolini, era purtroppo una decisione obbligata, per quanto è la mia interpretazione, in rapporto alla legge vigente.
Scusi, ma gli altri se la sono presa con lei, gli altri consiglieri di maggioranza, parlando di Verro, questi qua?
No, perché devono essere...
Non l'hanno insultata, no?
Petroni, eccetera, no.
Bene, senta...
Ma i bambini guardano il TG1? No.
Come? Spero che non guardino nel TG1, nel TG2, nel TG3, nel TG5, perché sono programmi inatti ai minori, per come sono fatti. Ah. Io sono molto critico su come è riportata la cronaca nei telegiornali italiani.
Quindi lei ai suoi nipoti non farebbe vedere TG1?
Ma non solo TG1, ha detto tutti i telegiornali.
Tutti i
telegiornali italiani, perché la cronaca è fatta in modo molto crudo,
violento,
e inadatto ai bambini.
Ma lei si sente ancora in quota PDL, non, Gorla?
Io sono in quota PDL, ma non c'entra niente con il voto che ho fatto oggi. Non posso dirle di lasciare di godere i miei bambini.
No, questo è giusto.
Buonasera, per carità.
Cicchitto, me lo saluti personalmente, il signor Cicchitto.
Perché Cicchitto? Che c'entra Cicchitto?
Perché gli voglio bene.
Non ho occasione di incontrare Cicchitto tanto facilmente.
Ma lei è fuori da PDL, non è più quota grande, PDL.
A me piace molto Gorla, però.
Io sono un politico.
Appunto.
Io faccio la televisione da 30 anni.
A me piace Gorla.
Televisione.
Gorla, Parenzo, presidente, Gorla!
Sì. Parenzo credo che mi conosca, perché
molto
anche
bene.
L'occasione di incontro l'abbiamo avuto.
Ci siamo visti,
io faccio televisione dall'82.
Lo so.
Va bene, grazie Gorla.
Grande piacere.
Io l'abbraccio fortissimo,
Gorla. Buona radio.
Grazie.
No, è bravo.
Ma perché è bravo? Perché ha votato contro Minzolini, è bravo.
Perché è bravo sto Gorla? Mi piace, no, perché uno che sa di televisione, una persona seria. Andiamo avanti. Che facciamo?
Vabbè, 30 secondi torniamo subito. No, 30 secondi di pubblicità. Pubblicità.
Fai quello che devi fare, va bene.
Eccoci qui, 19:47, 800 24 00 24. Il signor Simone da Roma, eccoci qui.
Salve, buonasera. E io volevo discutere il fatto dell'onorevole Paniz, che ha detto che per stare a Roma 15 giorni al mese gli servono 270 euro a notte per l'albergo.
2,90.
2,90, ecco.
2,90 ha detto?
Mi sembra di sì.
No, credo 2,70.
Vabbè, insomma, è uguale, 2,70 o 2,90 è uguale.
Mi sembra una cifra un po' eccessiva, voglio dire. Non dico che debba andare in un albergo a 3 stelle, ma ci sono alberghi, senza fare il nome, diciamo intorno ai 100, 150, insomma, 270.
Sì, 150 è giusto, 150, 150 se uno poi prenota all'ultimo secondo, magari si può trovare anche a meno, naturalmente, cercando su internet, però insomma, voglio dire, 270 francamente mi sembra troppo, però magari uno sceglie un albergo vicino alla camera e i prezzi possono alzarsi.
Poverino, perché non può andare a piedi,
d'accordo.
Poverino.
Io credo, certo, se uno sceglie l'Excelsior di via Veneto...
Si rovinano le scarpe se uno va a piedi, se uno sta a Prati e deve prendere un autobusino, un taxino, non può. No.
Un esempio, io quest'estate sono stato in vacanza in Svezia, a Stoccolma, e nella visita guidata del Parlamento ci hanno raccontato che hanno costruito una sorta, diciamo, di albergo nel palazzo adiacente al Parlamento.
Adesso, per carità, non vuole mica lanciare l'idea di costruire
poi arriva il signor Anemone.
Per fare un esempio, per dire la differenza, perché comunque la Svezia è molto più grande dell'Italia e ci sono persone che vengono da molto più lontano di quanto possa venire un parlamentare da Milano rispetto a Roma.
Sì.
Quindi comunque, diciamo che lì lo sforzo si è fatto, insomma, tutto sommato dire che 3.000 euro... magari sono pochi, nel senso che comunque è un professionista e comunque deve avere il suo stipendio. Non sono d'accordo sui 12.000 euro medi di cui si parla, però insomma 270 euro a notte è comunque tanto,
perché... No, è tanto, Simone, non c'è dubbio. E come ha detto Parenzo, uno può tranquillamente scendere su un albergo da 250, cioè non è, come dice Paniz, è necessario spendere quei soldi per il mantenimento a Roma,
questo.
Assolutamente è vero, anche che non prendiamoci in giro, Simone, non è che il deputato fa la vita che può fare lei o che posso fare io, cene, incontri,
possono dormire in due nella stessa stanza. Io e te quante volte dormiamo insieme nella stessa stanza? Ad esempio, che bello sarebbe se Cicchitto e Paniz nella sesta stanza.
Ma Cicchito di Roma, di Roma. Oppure Panizza a casa Cicchito.
Oppure Cicchito, ospiti il signor Panizza a casa sua, così non deve spendere. Scusi, perché?
No, Panizza, no, tra l'altro, è uno dei più ricchi del Parlamento. Tra l'altro,
non si capisce perché non possono fare questa car. Si chiama car sharing per le macchine, fanno house sharing. Non si capisce perché.
Vittorio da Firenze, buonasera.
Vittorio Feltrice?
No, Vittorio da Firenze è un ascoltatore.
Pronto?
Sì, dica.
Pronto, buonasera. Prima cosa, un pensiero a quei due ragazzi, sono morti qui a Firenze oggi.
Bravo, bravo.
Quei due lì, due feriti. E questa è veramente follia.
Bravo.
No,
vabbè, io volevo dire una cosa.
No, è sintomo di una grande violenza che c'è nella società, sia quello sia l'episodio di Torino, gravissimo.
È incredibile.
Adesso
non
facciamo discorsi sulla società.
C'è una violenza inaudita.
Ma che fai dici delle cose ogni tanto di una banalità sconcertante.
Mi dispiace,
la violenza nella società.
C'è una violenza inaudita da parte dell'estrema destra. Due episodi.
L'estrema destra.
Ah, come?
Adesso sì,
gli ultras, l'estrema che
vabbè, andiamo avanti, l'estrema destra. Vittorio,
io volevo dire una cosa, prima sentivo Zinti, non volevo Zinti. Ma io
nonché presidente della provincia di Caserta.
Io non capisco questa cosa, ma insomma io sto rientrando da casa al lavoro per 1500 al mese, ma questi, ma quando si vede la gente con forconi dietro, che gli dà dietro, ma non si vergognano onestamente? Ma io lo dico sinceramente, cioè lavorano quando gli pare e possono andare al lavoro, non andare, nessuno dice nulla, ma di che stanno parlando?
Ma di che stiamo parlando? Cioè? Ma di che stiamo parlando?
Cioè io capisco.
Cioè, ma lei cosa l'ha scandalizzata del discorso del signor Zinzi?
Ma che questo busta per i quattrini, lavora quando vuole. Cioè non...
Ma non è che lavora quando vuole, adesso non esageriamo, lavorerà pure perché presidente della provincia di Caserta, deputato, forse dovrebbe rinunciare, dovrà rinunciare a uno di questi due incarichi illo tempore, cioè
forse.
Nel momento in cui
forse.
Fu nominato deputato.
Molto bene.
Sì, io sono d'accordo con lei. Ma
no, diventò presidente di provincia.
Ma un deputato prende 15, 16, 17 mila euro al mese, può andare al lavoro, non ci può andare, nessuno dice nulla, ha mille scuse, mille cose e si lamentano anche sta gente. Ma
Vittorio,
non mi piace.
Gli piace poco.
Ma mi piace poco.
Mi piace poco, lo dica, mi piace proprio poco.
Mi piace molto poco, come si dice.
Mi piace.
Grazie Vittorio. Andrea da Genova, buonasera, signor Andrea.
Andrea De Carlo?
Ma non è Andrea De Carlo, è un ascoltatore che si chiama Andrea da Genova.
Buonasera a tutti.
Sì.
Senti, io sono un piccolo imprenditore, opero nel settore turistico, in particolare ho un porticciolo turistico. Volevo dire un paio di cose sulla tassa sulle imbarcazioni.
Sì, che è l'unica che non si è mossa mai, diciamo, no?
No, non si è mossa.
Cioè, non si è mossa nel senso che è stata super confermata.
Sì, assolutamente.
Vabbè, mi dica una cosa rapida su questo, non è che tutti quanti c'hanno la barca al porto, eh?
No, sicuramente, però quello che volevo dire è che in assoluto non può essere d'accordo o non d'accordo, però è una tassa che in questo momento non ha molto senso, perché porterà i clienti che hanno le barche a non pagare la tassa e a scappare all'estero. Questo è un fenomeno.
Ma io sono d'accordo con lei contro l'idea assurda che allora mettete la tassa sulle imbarcazioni. Cioè mettetela sugli yacht, su chi possiede tre yacht, gli mettete una bella tassa sul possesso, non sulla, come dire,
sulla localizzazione
sui porti, cioè sul parcheggio, chiamiamolo così.
In Croazia, in Montenegro e scapperà.
Ma quello è sbagliato, quello oggettivamente è sbagliato perché colpisce anche le strutture. Invece se tu metti una bella tassa sugli yacht, io non metterei nessuna tassa, cioè, già ci sono, già bastano quelle che ci sono.
Ma è vero, uno c'ha un panfilo da 42
ma
metri.
Ma già paga, non è che non
quattro,
paga, ma già
quattro stragnocche a bordo non deve pagare la tassa. Io metterei anche la tassa sulla base della quantità di donne belle che a bordo.
Ma sei invidioso?
Tasserei la,
sei invidioso?
La bellezza la tassata.
Vabbè, sei impazzito. Andrea, grazie, condivido quello che lei dice. Mauro da Como.
Ciao.
Buonasera.
Volevo salutare tutti e farmi complimenti per la trasmissione.
Sì. Mauro chi? Mauro Crippa, eh?
No, Mauro da Como è un ascoltatore.
Ma non c'è mai nessuno.
Volevo dire che quando intervistate i politici, riuscite sempre a far risaltare la loro intelligenza. Con le vostre interviste, quindi riuscite sempre a metterli a nudo.
Bravo,
per quello che sono.
Vabbè, adesso vado avanti,
interessante. Giustamente.
Allora?
Riallacciandomi al discorso degli stipendi dei politici, non esiste alcuna giustificazione, cioè nel senso non si può dire a Roma costa, a Milano costa, cioè non costa nulla, cioè loro si devono adeguare a quello che è il livello della media europea, appunto.
anche l'operaio che va in cassa integrazione si deve adeguare al tenore di vita che non ha più,
guardi,
che non aveva più di quando prendeva lo stipendio, giusto? Ugualmente loro si dovranno adeguare.
Sì, però la media europea sono quelle cose che si dicono perché uno non sa che dire, questo è il punto. Dobbiamo adeguarla alla media europea, ma che vuol dire?
Va benissimo, sono perfettamente d'accordo.
Cioè, non
con te.
Decidiamo un, come dire, un tot. Pensiamo che questo qua sia troppo, che ci siano troppi benefit, togliamo qualche cosa, poi non
sì,
se ne parli più, perché
dire...
non si può arrivare alla conclusione che vanno pagati 2-3 mila euro al mese, non è così. Cioè,
ma nessuno dice questo, ma se in Germania un operaio prende 2.500 euro al mese,
ma l'operaio che c'è, il paragone
prende 6.000, non può in Italia prenderne, capisci cosa voglio
sì,
dire?
Sì, sì, ma ho capito perfettamente.
Adeguare almeno al livello del tedesco, voglio dire, capisci?
Bene, andiamo a sentire la pubblicità, qualche secondo, ma restate con noi, la Zanzara, abbiamo ancora grandi ospiti, sì. Ascoltatori a Iosa.
Si fa freddo oggi a Milano, anche nebbia.
Certo. 800 24 00 24, stai zitto. Siamo qui, sono quasi le 8, la Zanzara ancora con voi naturalmente, 800 24 00 24. Siamo con il signor Federico da Mestre.
Ovviamente vi recate a casa dalla vostra fidanzata.
No, magari non dalla fidanzata.
Dall'amica.
Dalla moglie.
Che ne so io. Mettevi recate
Federico
a casa
da Mestre.
E ci ascoltate.
Pronto?
Dica.
Ah, no, niente, perché era Federico da Verona, comunque è lo stesso.
Federico da Verona è lo stesso, non fa niente.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Senta, niente. Io voglio intervenire sul fatto che i tassisti li hanno scampati anche oggi, Nel senso che la liberalizzazione sembra che queste licenze insomma non le vogliono liberalizzare. Ed è una ancora delle categorie.
Non era proprio una liberalizzazione, era la questione di
mettere fattura, ricevuta, pardon. Cioè non sono obbligati.
Sì, però è tutto segnato.
Beh, c'è un tassametro,
Ma per carità,
te voglio segnalare.
Però voglio dire, anche se uno di sera ha bisogno anche di uscire, molto, molto spesso non trova un servizio.
Quello è un altro discorso, dipende dalle città.
Viva i tassisti.
Federico, lei ha ragione su una cosa. Cioè,
viva tutti i tassisti.
Finora il servizio...
Sono Parenzo, viva i tassisti.
Il servizio taxi... in tutta Italia, in tutte le città d'Italia... è stato sempre concepito come un servizio per dare lavoro ai tassisti, non tanto per un servizio al cittadino. Questo non c'è dubbio, cioè si è cercato sempre di proteggere la categoria piuttosto che fare un pensierino anche alle esigenze della cittadinanza.
No, lei pensa
le due cose sono
anche...
difficili da coniugare, non c'è dubbio, però l'attenzione maggiore è stata sul proprietario del taxi, non sul cliente.
No, per carità, però una nota goliardica, se lei scrive casta taxi anche sul motore di ricerca Google, esce C.A.S.T.A. Consorzio artigiano taxi e autonoleggio, cioè
la casta dei tassisti.
No, brave persone i tassisti.
No, ma chi non mette in dubbio nessuno che sia brave persone.
Parenzo dice bravi i tassisti.
Una lenzuolata come tipo.
Guardi, il problema anche qui è che si è partiti con una cosa, questa cosa è stata modificata, anche sui farmaci c'è stato un piccolo passo indietro.
Quello è gravissimo.
Cioè, un traccheggio continuo, questo governo da questo punto di vista è veramente una delusione. Luca da Milano.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
Volevo riprendere un intervento di Zamparini di qualche sera fa.
Addirittura.
Era suo ospite. Una considerazione di Zamparini... molto semplice. La sensazione è quasi che in questo paese siano più quelli che consumano di quelli che producono. E l'accompagnamento a questa considerazione.
No, scusi, non ho capito bene questa considerazione. Non mi faccia annoiare, non mi faccia addormentare, Luca. Non ho capito.
No, annoiare. Mi sembra la palissiana. Alcune cose sono talmente evidenti, che veramente la sensazione è che ci sia più gente che consuma di quella che produce. Qui in Italia di ricchezza chi la produce? Mi ricollego all'intervento di un ascoltatore poco tempo fa, Paride. Se non mi ricordo male.
Vabbè, allora?
Nel momento in cui continuiamo a consumare, non riduciamo la spesa, non ci sono nuove iniziative,
sì,
nuove idee non vengono. Cioè, qui
ma
bisogna tagliare.
Ma non ho capito niente io.
No, dice che bisogna tagliare, non c'è un intervento sulla spesa pubblica.
Ma che cosa deve, quando i soldi non ci sono, bisogna non spendere.
No, dica così, bisogna tagliare di più la spesa pubblica, fine.
Quando incominciamo a dire i diritti acquisiti non si toccano, ma chi l'ha detto che non si toccano?
Ma dica semplice, così,
ma
forte.
Ma chi l'ha detto che non si pensioni da 30.000 euro? Ma chi l'ha detto che non si
toccano? Più, lo dica di più, non così timidamente.
Ma chi l'ha, no, me lo chiedo lei, ma chi l'ha detto che non si toccano pensioni da 30-40 mila euro?
Ma io vorrei toccare tutto, ma figuriamoci. Il governo ha detto che però le pensioni d'oro le ritoccherà con una tassazione del 25%,
mi pare. Ma ne tagliamo 15.000 euro, basta, avanzano per andare in pensione la gente che c'ha 70-80 anni.
Ma infatti, uno che prende 30.000 euro di pensione al mese e viene tassato giustamente ora nell'intento del governo al 25%.
Ma chi è un cane che morde la coda, i soldi.
Ma dov'è il cane, dov'è la coda?
Ma allora mi dica chi produce, ma il made in Italy che ci vengono ancora a vendere, ma lei ha provato a guardare le etichette che ci sono nei capi di abbigliamento?
Tutto
me
made in Cina.
Uno fatto in Italia, santa pazienza.
Ma perché si arrabbia?
Scusa, adesso perché passa dal made in Italy, dalle pensioni al made in Italy?
Made in Italy, ma cosa produciamo ancora qua in Italia?
Poco,
ho capito, ma scusi, lei stava parlando delle pensioni d'oro.
Produciamo? Qui spendiamo un fracasso di quattrini e non si sa dove.
Bene.
È un malato drogato. Finisce più di alimentarlo questa persona.
Sono d'accordo con lei, Luca.
Bastano più i soldi.
Sono d'accordo con lei. Gian Antonio da Pordenone, buonasera.
Sì, buonasera, grazie di darmi questo spazio.
Dica, vada.
Allora, sono uno dei colpevoli di acquisto di barche in Italia.
Oh, un possessore di barche. Che barca ha, scusi, caro signor Gian Antonio?
Ho una barca del 1976.
Vabbè, bene. Una barchetta, una bravo.
Vecchia barca. No, ma per quella poverina è anche grandicella, perché fa quasi 12 metri, per cui sono il prototipo del vero evasore fiscale italiano.
Beh, no, adesso non è che l'evasore fiscale, il prototipo dell'evasore fiscale non è che è la barca a 12 metri.
No, ma guardi, le
quanti
spiego.
Posti allora, letto ha la sua?
5.
Beh, questo è buono, eh?
Allora,
organizza anche dei weekend, delle crociere.
Ma perché fai
crociere con 3 donne alla volta?
Qui siamo al top, eh?
Minimo di 3 donne alla volta, 2 delle quali anche molto giovani, anche una minorenne. Per cui dovrei essere fucilato.
Allora,
dire solo una cosa banalissima, lasciatemi dire, non entro più di tanto nel merito della giustezza di tasse, non tasse, perché è già stato detto tutto e tutto quello che c'era da dire. Solo una cosa, io mio malgrado, o purtroppo, oggi come oggi, sono un lavoratore dipendente e non riesco in nessuna maniera, ci ho provato, credetemi, a fare nero e evadere, ma non sono bravo abbastanza. Quindi pago solo i trattenuti in busta paga quasi 30.000 euro l'anno. Grazie a Dio ho un buon stipendio.
Allora?
E pagherò la tassa, perché essendo un discreto buon italiano rispetto alle le leggi dello Stato, le tasse, mi dà molto fastidio quello che in questi giorni viene detto sui giornali, sulle radio, alle TV, il Sole 24 Ore, l'articolo del vostro collega Marco Mobili, in cui veniamo tutti tacciati di essere dei delinquenti, degli evasori. Allora, voglio dire,
lo dica forte, chi possiede una barca come me non è detto che sia un evasore.
Non è assolutamente detto. La mia esperienza personale, io ho 4 anni che ho la barca, 5, non è che siano molti, ho conosciuto tante gente nei porti. Oggi come oggi, chi ha una barca con bandiera italiana in un porto italiano, una barca sopra i 10 metri, sotto i 12-13, non parliamo dei bestioni giganti che non conosco perché non mi si filano neanche, ovviamente, no? La maggior parte è gente nelle mie condizioni che ha avuto il coraggio e l'occasione di prendersi una barca di queste dimensioni non avendo nulla da temere. I furbi hanno tutti altre cose o ce le hanno all'estero, no?
Ma la sua critica
perché... Prego, scusi.
No, ma la sua critica, non è che nessuno l'accusa di nulla, anzi ha fatto benissimo.
Guardi, leggetevi l'articolo di Marco Mobili sul Sole 24 Ore.
Vabbè, però adesso non è che ci siamo concentrati su questo. Gian Antonio, mi dica qualcosa sulla sua, quanto paga, quanto non paga.
Allora, io pagherò, la mia barca valeva prima della crisi 60-70 mila euro, oggi non vale assolutamente nulla, è assolutamente invendibile, non oggi con la tassa, dico... da un anno a questa parte con la crisi e pagherò 1.800 euro all'anno di tassa. Io cosa ho fatto, e penso che molti faranno come me, l'ho spostata in un altro porto più meno bello, meno
non in Italia, insomma,
no? No, no, sempre in Italia, per l'amor di Dio. Io non ho nessuna intenzione di fare.
Vabbè, infatti, lei dice, anziché metterla a Porto Cervo, la metto a Porto Bubù, così pago
allora,
meno.
Io abito in Friuli, no? In Friuli sapete che è una delle regioni che verrà più massacrata da questa tassa. Io fino adesso ero in un porto molto bello, con molti servizi, ci lavorano circa 15 persone. Vado in un porto molto più piccolo dove non c'è nessun tipo di servizio, lavoreranno solo due persone e risparmierò interamente i soldi della tassa.
Benissimo, visto.
Quindi il mio saldo sarà zero.
Vabbè, insomma, con questo ragionamento cosa vuole dire lei?
Non voglio dire che il mio gettito sarà esattamente lo stesso di prima, perché risparmierò.
Vabbè, ma questo è un suo caso personale, allora devo dire.
No, è un caso di molti, perché io tra l'altro sono uno dei 6.000 iscritti.
Ma lei ci dice, ci si sposterà.
La migrazione portuale.
Il lavoro dipendente taglierà altre spese, perché abbiamo. Noi non possiamo fare come lo Stato, non possiamo dare da nostro
capo. Sì, però Gian Antonio, non la possiamo fare lunghissima, perché sennò facciamo notte. Qual è il suo ragionamento alla fine? Non ho capito, cioè non l'ho capito, francamente.
Una mano, l'unica cosa che vi chiedo, per cortesia, date una mano a veicolare il messaggio.
Quale messaggio? Non l'ho capito.
Lei non è vero che tutti quelli che hanno una barca sono dei ladri.
L'avevamo già detto. Grazie. Pubblicità, poi Giampiero Catone, che saluto. Buonasera.
Buonasera.
Ben ritrovato. Popolo e ancora appartiene ancora a Popolo e Territorio, lei?
Ma che me...
si fa quel che si può, Popolo e Territorio, prima si chiamavano i responsabili, insomma.
Ma non ho capito, Catone, appartiene a Popolo.
Appartengo a Popolo e Territorio, però come non gruppo parlamentare.
Però non si sente molto.
Popolo e Territorio non è un partito,
cioè, Cruciani,
è un gruppo parlamentare.
Cruciani si eccita con questi nomi, Popolo e Territorio, PID, Popolari per l'Italia di domani. Gli piace così.
Vabbè,
gli piace
pubblicità, però... torniamo subito. Eccoci, 800 24 00 24. Allora, con Giampiero Catone, deputato appartenente a Popolo Territorio, ma in realtà lui non appartiene a Popolo Territorio. Cioè, lei ha un partito oggi di riferimento, signor Catone? Che partito è se stesso?
No, mi scusi?
Un partito di riferimento, certo. Che ne so,
l'opinione
di la vecchia Democrazia Cristiana.
Vabbè, adesso non c'è più.
Ci mancava quella roba là.
Non c'è più, però.
Meno male.
Le ideologie rimangono sempre le stesse.
Meno male.
Poi si possono creare partiti e levarli di torno, gruppi all'occorrenza per ristabilire regole democratiche anche all'interno del
l'analisi
Parlamento.
Di
però se ci fosse un ritorno a quella che è una ideologia che accomuna diversi parlamentari, allora probabilmente si starebbe forse un po' meglio, forse la
non ho capito niente.
Ma che significa ideologia che accomuna alcuni parlamentari? Scusi Catone, non ho capito bene.
Significa che, vedete, una volta c'erano dei partiti come la Democrazia Cristiana, dove c'era un dibattito all'interno, c'era il Partito Comunista con varie correnti,
ma non c'è più.
Ma di che cosa parla?
Però tutti quanti erano accomunati da uno stesso pensiero.
E qual era lo stesso
ovvero
pensiero?
Ad esempio la Democrazia Cristiana seguiva la dottrina sociale della Chiesa. Quindi poi c'erano le varie sfaccettature, quindi ringrazio il Signore che dice che non ha capito niente, così mi ha dato la possibilità di poter
Scusi, no, Catone il censore, scusi un attimo, Catone il censore.
Non è il censore,
ci
però.
Sta, ma sì,
guardi un po', vediamo quali dei due mi dica la differenza.
No, però scusi, adesso stava scherzando su Catone il censore. No, Catone, la
cosa
che volevo chiedere.
Questo elogio della Democrazia Cristiana.
No, ma lasciamo perdere la Democrazia
Cristiana.
Ma siccome
non riesco a capire se parlate in due, perché poi io sono un po' vecchiarello, quindi sono diventato un po' sordo, quindi
Però scusi Catone, no, le voglio chiedere una cosa, ma oggi lei praticamente fa gruppo a sé, cioè appartiene a Popolo e Territorio, però non è che è iscritto a qualche partito?
No, assolutamente no.
Assolutamente no.
Questa è una notizia importante.
Assolutamente no.
Assolutamente no.
Posso condividere in parte alcuni programmi e soprattutto modi di pensare in alcuni partiti, ma non sono iscritto oggi a nessun partito.
A nessun partito.
Tanto meno a Popolo Territorio, che non è un partito.
Non
è un partito, è una sigla, un nome così messo lì.
È un gruppo parlamentare.
Chiaro, no, ma è chiaro, è un gruppo parlamentare. Popolo
Non è nemmeno, non si sente nemmeno vicino al movimento di responsabilità nazionale di Scilipoti?
No.
Ma Non lo so, dica lei, faccio un po' lei, segua un po' la mia storia e vede se posso essere vicino al gruppo di solidarietà nazionale, come l'ha chiamato? Di
no, responsabile.
Cilipoti in effetti è una brava persona, però... si agita un pochettino, ma è una brava persona, però... insomma, non è il caso di dargli troppo addosso.
No, che ne so, se non, lei dice che non è il caso di dare troppo addosso?
No, lasciamolo stare.
Sì.
Lasciamolo stare, sì.
È un bravo fieu, come
è
si
una
dice.
Brava persona.
Un bravo fieu.
Diciamo quello che è. Ecco,
ma di politica ci capisce, secondo lei?
È entrato nell'agone della politica, ma guardi, la politica di questa seconda repubblica...
Sì.
Diciamo che è una politica un po' discutibile, perché è una politica che non fa in modo che si possano esprimere comunque le persone che vengono da una storia, da una scuola politica.
Sì.
Vede, tutti i partiti, per tornare al concetto di prima, avevano comunque una scuola di formazione politica, forse diversa, alcune in sezioni, alcune in scuole di formazione.
Insomma, non c'è più la politica di una volta, questa è la realtà.
Attenzione, bisogna vedere che cosa è successo in 50 anni in Italia.
Ripercorriamo.
Che cosa è successo negli ultimi 20
anni. Non c'è dubbio. Senta, non c'è dubbio, dobbiamo sempre seguire. Lei comunque è il direttore anche della famosa discussione. Che è successo? Che è successo?
No, ho capito, perché io passo sempre per via del Tritone e vedo e vedo sempre su delle finestre scritto la discussione. Mi sono sempre chiesto che cacchio è la discussione, cioè immagino che il giornale di De Gasperi.
Bisogna di studiare un pochettino.
Bravo,
tanti anni fa.
Lo so che prende il finanziamento pubblichino.
Un signore di nome Alcide De Gasperi
lo so.
Fondò la discussione.
Ecco, però De Gasperi ora non c'è più.
Comunque si potesse. Ecco.
E ora c'è Catone.
Delle varie problematiche idee interne all'allora Democrazia Cristiana
e
confrontarle con quelle degli altri partiti.
E qui siamo a De Gasperi. Oggi c'è da De Gasperi a Catone, che va benissimo. La discussione.
Indubbiamente, per carità di Dio, abbiamo fatto qualche passetto indietro.
Come prima c'era molto, come prima c'era.
Indubbiamente si deve sempre. Prendere quel che c'è di buono e soprattutto carpire gli insegnamenti che chi è venuto
prima
prende di finanziamento pubblico la discussione, ad esempio.
Quanto prende di finanziamento pubblico la discussione? La discussione
mi interessa discutere di questo.
Deve avere dalla legge sulla
quante
persone lavorano con la discussione? 37.
Ecco, 37 persone.
Vediamo un attimo. Mi sa dire quanto prendono anche grosse testate?
Quanti soldini prende la discussione per mantenere 37 persone? Il giornale di De Gasperi?
Non è agitato.
Mi giro dei coglioni e chiedo scusa per la parola girano. Posso abbracciarla fortissimo mentre le faccio questa domanda, perché le voglio bene davvero.
Bene davvero. Siamo qua a disposizione.
Allora, abbiamo capito che c'era un giornale che era stato fondato dal signor De Gasperi. Abbiamo capito benissimo. Che oggi c'è.
Abbiamo capito che
oggi c'è il signor Catone, che attraverso questo giornale la discussione. Abbiamo capito che questo giornale dà lavoro a 37 giornalisti, che va benissimo.
Persone.
Allora la domanda è: quanto vende il giornale la discussione? Due, quanti soldini prende?
9.400 copie al giorno.
Al giorno. 9.000 persone che comprano la discussione. Io li voglio conoscere uno a uno.
Ci sono gli abbonamenti.
Non lo comprerà. Se da domani può darsi.
Ma 9.400
si acquista una copia della discussione, probabilmente noi avremo un cliente in più.
No, però scusi, Catone, 9.400 non sono quelli che vanno in edicola, attenzione, un altro discorso. Cioè, comunque,
no, in edicola quanti ne vanno 40.000, mi scusi.
Ne vanno
40.000.
Adesso però voglio che la 40 discussione mila. Venda 40.000 copie.
9.400 sono le vendite. Signore, che è un'altra
cosa.
A me fa piacere.
C'è il traffico, torniamo subito. Eccoci 20 22 800 24 00 24. Con noi l'ex sottosegretario all'ambiente, ha ballato praticamente per un'estate, Giampiero Catone, Popolo e Territorio. Naturalmente David Parenzo, che qui impera, è arrabbiatissimo con Catone.
No, con Catone no. Sono dispiaciuto per De Gasperi.
No, vabbè, lascia perdere De Gasperi. Allora, Catone.
Ma De Gasperi c'è stato tanti anni fa, che ne sa? Che ne possiamo sapere?
No, non lo possiamo sapere.
La che con un ritorno alle
e come ha aperto e come ha aperto il quotidiano la discussione oggi? Anzi, domani come aprirà il quotidiano la discussione, ad esempio? Come aprirà il direttore politico Catone?
Le dico
No, mi dica solo il titolo della discussione. Poi mi dica quanto ci è costato all'anno il titolo col finanziamento. No, dico col finanziamento pubblico.
Maestro, pare che li stiano togliendo, no? Anche lei ha fatto un appello insieme ad altri direttori per...
Beh, veramente l'appello l'ha fatto il Presidente della Repubblica, credo.
Ha ragione, o no?
Quindi, no, non lo so, poi state fate un po' voi. L'appello è stato fatto comunque da tutte le forze politiche di destra e di sinistra.
Ma quanti soldi prende lei all'anno? All'anno quanti soldi prende lei?
La discussione 2 milioni e mezzo di euro l'anno.
Oh, e però
2 milioni e mezzo di euro l'anno?
Sì.
E vabbè, che c'è di male, Parenzo? Qual è? No, un bel po' di soldini, no, Catone?
L'attacco di
sì, ne spende 4 e mezzo, ne prende 2 e mezzo.
E gli altri chi ce li mette?
Indovini un po', se noi vendiamo 9.400 copie, poi ci sta la pubblicità, poi ci sono praticamente i sovvenzionamenti da parte dei soci.
Dei soci.
Ah, quindi i soci mettono i soldi della discussione.
Speriamo da domani di mettere 1 euro in meno, perché sapendo che ora esiste la discussione, c'è il nostro comune amico che diciamo in questo momento colloquia con noi, che da domani se ne compra un po' in più.
Ah, Parenzo dice che ti compra. Sì. Scusi, Catone, però per lei dunque è sbagliato interrompere questi finanziamenti, bisogna assolutamente mantenerli, immagino, no?
Guardi, in Europa ci sono dappertutto. No, in Italia adesso, no? Ci possiamo anche distinguere.
Beh, dappertutto. Io non mi avventurerei così.
Se mi concede un minuto, direi semplicemente una cosa, no?
Sì.
Allora, noi abbiamo 9.000 addetti diretti, sì. 9.000 addetti diretti per le testate che prendono i finanziamenti. 9.000 persone che andrebbero in cassa integrazione, sì, globale sostanziale di finanziamenti per queste testate sono di 160 milioni di euro l'anno.
Sì, ho capito.
Sai quanto costerebbe la sola cassa integrazione per queste 9.000 persone?
Però, Catone,
360
seguendo,
euro
seguendo questo ragionamento, questo ragionamento.
Attenzione, poi c'è un'altra cosa.
Allora, uno dovrebbe sovvenzionare a vita giornali semplicemente per mantenere l'occupazione.
Questa è una legge vecchissima, non solo italiana, europea.
Sì,
ma,
no, europea no, europea, non mi dica europea. Non è vero,
sta facendo arrabbiare anche solo Cruciani.
Può darsi che in Europa ci sia un limitato uso di finanziamento ai giornali, certo non come in Italia.
Se lei va a vedere, noi non siamo di certo coloro i quali, ma torno ad un punto sostanziale.
No, ma il punto sostanziale non può essere quello dell'occupazione.
Allora,
l'occupazione è una cosa ridicola.
La voce, mi scusi, dottor Cruciani, toglierebbe la voce comunque a quotidiani che comunque hanno anche segnato la storia d'Italia. E
ma le cose cambiano, ma le cose, a parte che non è vero, se l'unità
delle informazioni
no.
È quello che vuole la FIE, che capisco bene che parlo con Radio 24,
ma no, ma che c'entra? A me non me ne frega niente. Guardi, a me non me ne può fregare di meno, né della FIE né di quello che vuole lei, non me ne può fregare di meno. Io sto dicendo semplicemente una cosa, è ora di finirla. A me non me ne frega niente né della storia dell'unità né della storia della discussione, è ora di finirla con i finanziamenti, è ora di finirla con chi non sta sul mercato. Bisogna sovvenzionarsi con le copie, altrimenti è finita.
Ma la discussione è sul mercato.
Sono d'accordo con lei.
Mi pare che non è d'accordo.
Io sono perfettamente d'accordo con lei. Leviamo tutte le forme di sostentamento e sussistenza tutte le varie associazioni, leviamo anche di mezzo la Dante Alighieri, non sta sul mercato, leviamo di mezzo tutte le
non paragoni la Dante Alighieri con la discussione, amico mio.
Voglio paragonare
paragonare.
Amico mio, la Dante Alighieri.
Allora, perché non va bene paragonarlo con l'Unità, non va bene paragonarlo col Secolo, non va bene paragonarlo col Foglio, non va bene paragonarlo con Milano Finanza? Mi dica, va bene o non va bene?
Comunque,
ma la discussione si chiama da mezzo. Va bene paragonarlo con questi
Catone,
altri che
Catone,
detto?
Lo sa, un ascoltatore mi ha scritto 263 euro al lettore per un anno di fondi pubblici. Ma le pare possibile una cosa del genere? Le pare possibile?
Ma
per
no,
mantenere
no,
in
guardi,
piedi infatti, la discussione come altri, perché dai, io lo stesso discorso lo farei con altre persone se ce ne fossero altre.
Sono 272 le testate.
Male,
sono,
malissimo, non è un bene, è un male.
Le fondazioni che vivono bene, le
no, ma che c'entrano le fondazioni? Stiamo parlando dei giornali adesso. Ma stiamo parlando dei giornali. Ma stiamo parlando dei giornali, non delle fondazioni.
Stiamo facendo una difesa né della discussione, né dell'unità, né di che sia. Stiamo semplicemente ripetendo una cosa che ha detto il Presidente della Repubblica.
Ma non è che
non può negare la pluralità di informazioni.
Sì.
Perché negando la pluralità di informazioni,
francamente,
si nega un po' la storia.
Francamente, Catone, io adesso con tutto rispetto,
perché
io penso.
Francamente, dottore.
No, io penso.
Da me, qual è il problema?
Francamente.
No,
francamente, Catone.
Non facciamo una petizione, anzi, il governo ha già detto che li leverà a mezzo.
No, ma Catone, io penso francamente che la libertà di informazione, la pluralità delle voci, eccetera, ma non,
capito, ma
non è che sia garantita, non è che sia garantita dall'esistenza né della discussione né delle
né delle 272
no, francamente non lo credo, francamente non lo credo che ci sia stata una follia in questi anni, a questa follia di pluralità di
allora,
esondazione di testate pagate dallo Stato bisogna porre fine.
La follia italiana, che poi è una follia europea,
ma non è così.
Distinguiamoci dalle altre nazioni di Europa che garantiscono la pluralità
non
di informazione e leviamo. Oltretutto il governo non l'ha fatto.
Allora, però, Catone, adesso ci siamo accesi.
Stiamo parlando già del passato.
No, no, ma sa che un intervento.
Stiamo già parlando del
un
passato.
Intervento in extremis.
Poi probabilmente qualcuno dovrà dire. Come e perché lo Stato deve comunque in ogni caso dar conto a una serie di problematiche sociali.
Ho capito, ma non è che perché se le cose non reggono bisogna
problematiche sociali,
scusi.
Però non c'entra, l'abbiamo levato.
No, però
a posto, lei ha visto movimenti di piazza? No.
Però non può essere l'unico motivo,
no.
Non può essere per mantenere
abbiamo
in piedi.
Fatto
vabbè,
contenti. La federazione dei grandi editori, meno male,
vabbè.
Finalmente ci provano.
Catone, però l'unica giustificazione non può essere il fatto
che dottor Cruciani, non si avvidi, lei è bravissimo, e lei è un giornalista esperto, mi sta pure simpatico,
me lo sta ammazzando.
Non si avvidi sul fatto,
no.
Andiamo oltre,
il governo
ha già deciso quello che doveva decidere.
Allora, Giampiero Catone,
dell'unità,
no,
del
vabbè.
Secolo, della
ma guardi che per carità, per me lo stesso discorso vale per gli altri. Allora, abbiamo la borsa, poi cercando un po' di rasserenare il clima, che si è un po' scaldato.
Sì, chiedo scusa, Cato.
No, perché vuoi chiamarlo Cato?
Perché
Cato.
È più breve,
perché?
Anche più vezzeggiativo, è più amichevole.
Borsa, torniamo subito con Catone, parliamo
come
Alci, stipendio dei deputati, la questione per esempio delle armi, perché possiede delle armi il signor Catone, interessante. Tra poco.
Anche armi.
Sì. Siamo qui 800 24 00 24, la zanzara, abbiamo qualche ascoltatore sempre in collegamento con noi, credo da Roma, ma può darsi anche dal suo territorio, l'onorevole di popolo del territorio Giampiero Catone.
Cato, ho detto Cato.
Ma perché hai detto, da dove
detto
è collegato Catone?
Cato.
Da dove è collegato, scusi, onorevole Catone?
Con i portatili si può essere in tutte le parti del mondo.
Okay, questo
sarà mica il quarto mistero di Fatima, però cioè, dove è collegato?
È a Roma, è a casa sua. Dove
quindi siamo qui, siamo là, un po' dovunque.
Siamo là un po' dovunque. Non è un mistero, cioè, non è un mistero, non è una cosa misteriosa.
Ma non credo che sia importante. No,
è fondamentale invece.
Diciamo che poco almeno di privacy che ci rimane.
Ma noi localizziamo.
Allora diciamo così. Diciamola così.
Il fatto è che noi cerchiamo sempre di localizzare le persone, però
sì.
da una.
No, diciamo collegato.
Che vi collegate a Google, perché oggi è facilissimo.
Sì.
Riuscite benissimo a rintracciare
il cellulare.
Il posizionamento del cellulare.
Beh, adesso non
è vero, ha ragione, certo.
Vabbè, no, ma che stai dicendo? Non è che si capisce da Google.
Sì. Ho
ho dato l'assenso a Google per localizzarmi.
Ah, perché lei ha dato l'assenso, ha dato l'assenso, benissimo. Vabbè, comunque Catone, lei
diciamo sarà... così, dalla stanza dei bottoni della discussione Catone.
Sì.
Ma ha capito che la citazione stanza dei bottoni nen... No.
Ma io le devo essere grato, perché significa che se sto male, Catone, può tenere banco.
E io mi sento male.
Quanto d'ora 20 minuti in una trasmissione come quella della Zanzara, significa che è diventato veramente importante questa discussione.
No,
è che io sto veramente, ma sono veramente depresso quando sento questo. Mi proprio sto proprio, ma già sto male in questi giorni.
Depresso, ma io ringrazio e poi vedremo di trovarci insieme, siccome il mio spirito è uno spirito sempre solidale.
Bravo.
Uno spirito che chiaramente si ispira alla dottrina sociale della
per
Chiesa,
vorremmo
di fare in modo di curare la sua depressione.
Però qua c'è il signor Davide Romano,
eccolo qui, che salutiamo,
che era qui con noi prima, che ci faceva notare una cosa.
Buonasera, signor Romano.
È un nostro amico, nonché giornalista,
buonasera,
eccetera.
Buonasera.
Ecco, ci faceva notare una cosa: perché la discussione non è su internet? Cioè, perché
glielo dica,
non è vero, è su internet, vede?
No, aspetti, no. Perché quando uno deve aprire un giornale per dare, come dire, giustamente. No, per esprimere una posizione politica, come lei dice, la pluralità delle voci, invece di spendere la carta, un sacco di persone assunte, 34, no, giusto Romano? Perché
sì, cioè la questione è, se è importante esprimere le proprie idee, fatelo su internet.
Fatelo su internet.
Spendiamo tutti, i contribuenti,
diciamo
volentieri.
Anche
no, non anche. No, ma il punto è proprio questo: non deve essere su carta, è solo online. 3.000 euro, vi fate un bel sito, vi spendo, ve li finanzio io. Ve li finanzio io.
L'ha detto Davide Romano,
italiani che non accedono a internet, perché sarebbe una discriminazione. Poi tutto è possibile fare. Diciamo che noi che siamo un pochino in più tecnologicamente capaci e andiamo su internet. 25 milioni di italiani, gli diciamo che sono italiani di serie B, perché devono andare su internet.
Io sono solo terrorizzato,
questo,
perché non vorrei che adesso lei chiedesse il finanziamento anche per internet.
Le online vengono finanziate dalla stessa legge.
Va bene,
andiamo appresso.
Catone, allora le voglio chiedere una cosa, di questa discussione invece sugli stipendi dei parlamentari, no? Cosa ne pensa? Lei pensa veramente che ci sia una grande demagogia in giro contro i deputati?
Guardi, io le posso dire quello che penso io. Allora, sinceramente, io adotterei innanzitutto un grande correttivo. Lo so qual è il grande
correttivo? E qual è il grande correttivo, Catone?
Il grande correttivo è sulla quota che viene chiamata comunemente portaborse. Io dico, non diamo ai parlamentari per nulla la quota portaborse. Con la quota portaborse dei parlamentari, la Camera, il Senato, le istituzioni pubbliche, il Tesoro, quello che volete, assume delle persone.
Ma assumere ancora?
Poi mette a disposizione.
Assumere, ma non si può, basta assumere persone alla Camera, al Senato, e non se ne può più.
Ma lo possiamo assumere al Tesoro, al Ministero.
Ma è uguale.
Ma non bisogna assumere più nessuno, Catone, lo capisce
allora,
o no?
Facciamo il signore che grida, non riesco a capire, purtroppo. Guardi,
non è che grido.
Continuo a dire che purtroppo, essendo io un pochettino vecchiarello, essendo diventato un po' sordo con l'età, se qualcuno mi grida riesco a capire.
Va bene, comunque insomma, lui dice basta
allora,
assumere per...
Io sono di un'idea, se mi fa concludere l'idea.
Sì, no, ma lei ha già detto.
Primo, leviamo la quota porta a borse, poi? Ognuno chiaramente opererà per quello che può operare. Poi, dico se... Portiamo lo stipendio del parlamentare, del consigliere regionale, del consigliere comunale, del consigliere provinciale a zero.
Ma come a zero? Vabbè, questa è una provocazione, Catone, che vuol dire
no,
a zero?
Non è una provocazione, Facciamo una volta, mi ha detto, proprio questo pomeriggio una sua collega, che questo titolo di parlamentare, politico, lo si faceva perché era una carica onorifica. Allora io dico, benissimo. Torniamo a fare questo, torniamo comunque a far sì che comunque chi abbia la possibilità va accede in Parlamento nei consigli regionali, che è la stessa identica cosa.
No, però
Catone... la messa, qual è il problema?
Non ho capito.
Le dico molto francamente, nel mio caso, che comunque ho una misera professione, ma ringraziando il Dio.
Che professione che fa lei di mestiere?
Io sono un dottore commercialista e professore universitario.
Modesta.
Se la cava, sta in buca di tre, se la cava.
Mi difendo, però diciamo che non è che mi inciderebbe poi tanto, ma anzi sarebbe per me molto meglio una situazione di questo genere, perché comunque si eviterebbero tante situazioni.
Oggi lei, quando è per strada, come la vedono i cioè la gente, che cosa ha un po' un
disaffezione?
No, si sente un po', si sente un po' odiato, no?
Gli occhi addosso, se li sente.
No, tanto, per carità di Dio, ma
e lei gira con la discussione.
Molto fiero.
Ma questo per colpa di chi? Per colpa
guardate una cosa. Nessuna mai società potuta sopravvivere senza la
Ma non c'è dubbio. D'accordo.
Allora,
sa cosa le consiglio?
Alcuni media inneggiano all'anarchia, perché di fatto, andando contro la politica,
chi è che lo fa? Chi lo sta facendo?
Non lo so, guardate un attimo, leggete i giornali,
il Corriere della Sera,
guardate le televisioni, cioè la classe politica, qualunque essa sia, la volete cambiare, cambiamo. Si rifà una terza repubblica.
Che clima c'è?
Catone? Una nazione senza politica.
Sì, questo è d'accordo, ma che clima c'è? Un clima giacobino?
No,
appunto,
è quel clima forcaiolo che le dicevo prima.
Clima
appunto,
forcaiolo.
Evitiamo questo clima.
Cioè, ma lei ha paura a girare per strada?
Io? No, ringraziando Dio, non ho paura, so bene dove vuole arrivare, dottore.
Continua
a dire che una trasmissione come la sua è un giornalista di livello
Io voglio dire, ho paura nel senso che ne so.
Non
si sente
armato, dottore.
No, ma lasci perdere. Veramente non pensavo alle armi, no, assolutamente, Catone, si figuri, no, non pensavo alle armi. Adesso l'argomento armi, che è un argomento divertente, comunque, una cosa che voglio sapere, lo stipendio è giusto a... Però seriamente, senza dire bisognerebbe annullarlo, bisognerebbe cancellarlo tutto, è giusto, andrebbe modificato oppure secondo lei no, bisogna fare qualcosa?
Ma guardi, io le parlo e parliamo di cifre reali, nette, che percepisce come voce indennità, perché non c'è una voce stipendio.
Allora?
La voce indennità è di 3.890 euro netti, parliamo per 12 mesi al Parlamento.
Beh, l'indennità,
tutti gli altri sono i circa 3.500 euro.
No, ma l'indennità non è 3.800, è più di 5.000, Catone.
Euro sono tutti oneri accessori che si potrebbero tranquillamente evitare, per cui il problema qual è? Se il parlamentare deve scrivere, significa che la penna gliela deve dare qualcuno. Se poi il parlamentare non deve scrivere, non deve avere il computer, non deve avere una persona che gli fa le proposte di legge, benissimo, qual è il problema? Però se andiamo alla voce, indennità...
Ma non è 3.800, non è...
Noi aggiungiamo i 4.000 euro.
Ma non è vero, non è 3.800, è quasi 5.000. Cioè è quasi
di che, dottore, per favore...
Ma scusi, ma è l'indennità...
C'è stato una decurtazione del 10% dai 5.400
euro. Catone.
Ma non è 3.900, scusa, il 10% non è 3.000.
C'è un'ulteriore decurtazione del 10%. Dottore,
Catoncino mio, no.
Va bene, abbiamo traffico.
Io consiglierei di comprare la discussione.
Ecco,
questo domani tutti.
E di leggere sulla discussione oppure.
Ma lei ha sentito cosa ha detto? Ha sentito il giudizio?
Per chi è appassionato dei siti, quindi chi può navigare in internet, lasciando fuori 25 milioni di persone, però avendone altre 35
milioni,
di accedere a quelle che sono comunque le dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale della Camera e del Senato.
Ma sì, ma lo sappiamo, beh, appunto per questo mi suonava strana questa
allora,
cifra.
Appunto, per questo non mi dica 5.000,
no, perché...
5.400, perché non sono più da diversi mesi.
Sì, c'è il meno 10%, d'accordo.
Ma sono 3.009 per chi non percepisce nessun altro reddito e 3.000.
Ho capito, chi percepisce un altro reddito è 3.009, non sono tutti 3.009, cioè sarà il suo, non quello
no,
di
tutti.
No. Abbiamo il traffico, torniamo subito, traffico. Siamo qui, conclusione della trasmissione fra poco, anche con Giampiero Catone che è rimasto con noi, lo ringraziamo.
A lottare come un leone.
Giovanni da Biella. Allora, Giovanni da Biella, qualche ascoltatore che era in attesa. Giovanni, dica.
Volevo raccontare un piccolo episodio di moltissimi anni fa, quando c'è stata la storia di Mani Pulite.
un amico mi aveva detto: cosa ne pensi di Giovanni? E io ho detto: sostituiremo i delinquenti con i deficienti. Purtroppo ne ho una conferma costante. Al di là di questo,
a chi si riferisce, scusi?
In particolare
a chi mi riferisco? Ma i nostri parlamentari la vogliono smettere di offendere l'intelligenza pubblica?
Su che cosa? Su quale argomento?
Su qualunque
altrimenti
argomento.
mi conferma quello che diceva Catone, che siamo in un clima da Robespierre, però così,
ma nella maniera più assoluta. Magari lo fossimo,
appunto, lei dice magari. Ho capito, lei si augura la ghigliottina, la rivolta di piazza.
No, per carità, io mi auguro semplicemente di fare piazza pulita di un sistema che ha portato l'Italia e gli italiani in uno...
Per sostituirlo con cosa, scusi?
Da doverti vergognare, con persone normali.
Benissimo, cosa, Giovanni, per sostituirlo con che cosa?
Con delle persone normali.
Ma guardi, le persone
che si permettono di prendere in giro.
Benissimo.
La gente, guardi, io
però le voglio fare presente che le persone che si scelgono anche con le liste bloccate sono persone che scegliamo noi, non è che sono persone che vengono dall'alto, così calate dall'alto.
Che scegliamo.
No, le scegliamo anche adesso, perché se lei guarda una lista che vota, può anche scegliere di non votare quella lista perché c'è uno che non le garba.
Ma non è neanche quello il punto.
Che dici?
Il punto, sa qual è?
Aspetti,
che c'è il momento. Sergio Romano.
Il punto non è neanche quello, il punto è che noi eleggiamo persone normali e che quando arrivano lì poi si modificano.
C'è
la metamorfosi.
Sono geneticamente modificati.
Io ho conosciuto persone che lottavano contro la casta e appena sono arrivate a Roma, tempo un mese, due mesi, tre mesi, hanno cominciato a dire: beh no, però forse in effetti l'indennità qui, beh no, forse
il finanziamento
pubblico.
È
il sistema che marcio.
Bene, allora io voglio chiedere a Catone cosa. Ma lei quante armi ha ancora a casa?
Anche le armi.
Io?
Anche Catone era bravo prima.
Ci sono oltre 4 milioni di italiani che posseggono armi. Io ho una pistola.
Ecco.
Qual è il problema?
No, perché? Scusa.
Qual è il problema?
Ma assolutamente.
Sono uno dei 4 milioni.
Di marca italiana? Di marca italiana?
Italiana.
Bravo.
Scusi, però.
Che ci fa con la pistola?
Ma qualcuno mi diceva.
La tengo a casa, non la porto appresso. Qual è il problema?
No, ma non c'è problema,
stiamo
scherzando, Catone, ma si figuri, se è un problema. Lei avrà il porto d'armi, immagino.
Sicuramente,
no?
Da oltre 20 anni.
Appunto, ma avevo letto da qualche parte che lei aveva in realtà 3 pistole.
Una volta poi li ridiamo, non servono. Servono perché chiaramente se una la eredita, una dal nonno e una dal padre, poi lo sa che fa, ci smonta la canna, smonta tutto, quindi li dismette e li tiene comunque come ricordi. Qual è il problema?
Ma non c'è problema,
ma nessuno sta, è una curiosità, è come dire lei ha, che so io,
la scimmia in casa,
pistola,
ma oggi scimmia in casa, gli chiedo come mai, non c'è problema.
Benissimo, scusi un attimo, lei però, allora alla fine ne ha uno o tre, non ho capito bene.
Ce n'ho una.
Ne ha una sola adesso.
Una pistola.
Ce n'ha altre due che ha fatto, l'ha venduta, che ha fatto? Le altre due? Le ha dismesse, si
ma
dice.
Per lei
erano due cimeli.
Due cimeli, sì, benissimo.
Due cimeli,
sì.
Che poi non ho reputato più conservare nel tempo. Erano due ricordi. Cioè,
ma per lei la pistola
Come mai l'ha presa all'inizio la pistola?
Non come mai?
L'ha presa all'inizio una pistola?
Guardi, io semplicemente le ho detto che faccio il dottore commercialista, ma lo faccio da tempo e lo facevo soprattutto per una grossa catena di supermercati, per i quali comunque la sera giravo per anche chiudere in gioventù, chiudere i conti. Qual è il problema?
Ma no, ancora questo non è un problema, non è una più assoluta.
Lei mi dice, guardi,
ma ha mai sparato lei?
Sono anche zoofilo. Quindi non sono manco un cacciatore, sono
per carità, zoofilo,
cioè, tiene questa pistola. Ma avere la pistola
dobbiamo chiudere. La voglio ha mai sparato qualcuno? Ha mai sparato qualcuno?
Dottore, non torniamo. Le voglio bene.
No, ma perché? Qual è il problema?
A cosa si riferisce?
Allora
perché io... noi dobbiamo cercare di trovare sempre in una, ripeto, in una trasmissione nobile come la sua.
Ma non è nobile la mia, no, non è nobile per niente.
Plebea.
Vabbè, devo chiudere. L'abbraccio,
nessuno,
no, per carità, l'abbraccio. A domani, 18:30.
Ciao, arrivederci. Abbraccio, Cato.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.